Ave Maria, carissimi amici, siamo di nuovo insieme nella seconda parte della trasmissione e salutiamo Fra Pietro Pedalino, che voi conoscete per i tanti interventi che ha fatto nella nostra radio. Ave Maria, Fra Pietro.
Ave Maria, Pio Anna, Ave Maria a tutti voi che siete in ascolto. Ave Maria, bentrovati.
Abbiamo un articolo molto interessante, dunque il marchio degli eletti, il mistero del sigillo di Apocalisse 7:2-3. Come ho detto in presentazione prima della pausa, è un'interpretazione che Fra Pietro, che ha approfondito l'argomento, da di questa diciamo parte di questo brano dell'Apocalisse in rapporto alla consacrazione alla Madonna da parte di tante persone. Che cosa implica questa consacrazione? Questo è uno è il primo di altri articoli che ci spiegheranno l'importanza della consacrazione alla Madonna. Leggo il sottotitolo. Nel capitolo settimo dell'Apocalisse si parla di un misterioso sigillo impresso sugli eletti dall'angelo di Dio. Quali sono i suoi effetti? In virtù di questa spirituale impressione, i giusti appartengono al Signore, si riconoscono a vicenda, militano per una causa comune e il pastore supremo si impegna a proteggerli e salvarli.
Ecco, Fra Pietro, è diciamo il capitolo dell'Apocalisse, diciamo che proprio l'Apocalisse di per sé è un libro profetico. Ecco, dato che ci troviamo in un periodo in cui i profeti pullulano da tutte le parti e la gente è un po' perplessa, non sa a chi dare retta. Ecco, vorrei che tu, con questo articolo che dici di presentazione proprio di altri articoli che pubblicherai sul settimanale, dicessi veramente la finalità di questi articoli. Di questi pericopi che tu estrai dall'Apocalisse. Ecco, a te la parola e vorrei che tu ci illuminassi su questo e ci scongiurassi da questi pericoli interpretativi che arrivano da tutte le parti. Ave Maria.
Ave Maria. Sì, benissimo. Allora, diciamo, innanzitutto dico questo, che mi accosto insieme anche a tutti voi con una certa trepidazione positiva, ecco, che è tipica, diciamo, di quando si accede a dei misteri grandi, ecco, nel senso che non è qualcosa che siamo con un teorema, il teorema oppure un'addizione, un'equazione algebrica, per cui quello è il risultato, siamo a posto, ecco, basta semplicemente conoscere un po' di matematica, di algebra, non è così con i misteri di Dio. Quindi ogni volta che soprattutto poi dopo si cerca un po' di approfondire, di capire, si resta, cioè, come dire, estasiati, sbalorditi, ma anche si sente, diciamo, questa estrema piccolezza davanti a cose di grande. Questo è avvenuto, avviene, ecco, anche per questo caso particolare. E tutta una serie di circostanze mi hanno così portato ad approfondire così la consacrazione sotto questo aspetto, diciamo, chiamiamolo profetico, anche se questa parola a volte è anche un po' abusata, dice profetico, 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 e diciamo fiorisce sulle labbra in maniera molto facile, ma cosa sia veramente la profezia, ecco. Però profezia inteso in senso buono, in senso positivo, significa, ecco, veramente, perché l'Apocalisse è il libro profetico, l'unico del Nuovo Testamento per eccellenza, perché dice la parola di Dio vera, autentica, in quanto un libro ispirato, sugli ultimi tempi, cioè i tempi che in genere vanno dagli eventi pasquali del Signore, quindi dall'ascensione fino al suo ritorno glorioso, e dicono veramente gli eventi che si verificheranno in questo lasso di tempo molto largo, però lo dicono sotto un linguaggio simbolico. Lo dicono sotto un linguaggio simbolico perché? Perché? Diciamo la risposta certa al 100% nessuno ce l'ha, ma è molto plausibile che il linguaggio simbolico per questi argomenti particolari, quelli diciamo delle profezie, che non sono solo l'Apocalisse, anche sono i discorsi escatologici del Signore nei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Gesù fa un discorso escatologico appena ecco all'ingresso a Gerusalemme, quindi verso proprio la fine della sua vita terrena. E poi c'era il grande libro di Daniele a cui attinge Gesù stesso. A volte, proprio nelle sue parole, nel discorso teologico, lui richiama a certi vaticini profetici di Daniele. Quindi il genere profetico è una modalità comunicativa di Dio, e quindi in realtà noi siamo chiamati a rispettare questa modalità, perché una delle prime difficoltà, forse la difficoltà per eccellenza, quando diciamo ci si accosta a queste profezie, cioè, ma qua è difficile capire, il Signore non poteva fare una parafrasi, il Signore non poteva parlare come quando Gesù parla e dice una cosa, non so, ai discepoli, perché usare questi simboli? Allora, la prima cosa è sapere questo: Dio si vuole servire di questa modalità comunicativa. Evidentemente le realtà sono talmente sublimi, sono talmente trascendenti, e soprattutto quando ci sono queste profezie bibliche, queste profezie bibliche attraversano un lasso di tempo, un arco che è molto molto ampio, per cui dire una cosa attraverso un simbolo diciamo ha il vantaggio, perché il simbolo è allusivo, attraverso il simbolo si può diciamo intuire qualcosa che va oltre la lettera. Ecco, però c'è anche quelle difficoltà in più che bisogna sapere. Ecco perché, diciamo, adesso parlando in particolare delle profezie bibliche, esistono i commentari biblici dei grandi commentatori, i grandi santi, ma comunque i grandi diciamo del passato, su cui ci si è sempre affidati, e lo si è fatto perché e per dottrina, per santità di vita, e diciamo anche perché hanno avuto un seguito importante in altri autori poi dopo, questi autori ecco sono importanti. Mi riferisco innanzitutto ai padri della Chiesa e poi a commentatori del passato come Cornelio Alapi. Ad esempio, se si legge, se si prende un po' in considerazione il commentario di Don Dolindo Ruotolo, a cui io personalmente ho fatto riferimento insieme ad altri come il padre Marco Sales o Bibi Navarra, questi ecco sicuri, si vedrà che lui sempre cita i padri, sempre cita Cornelio Alapi, sì, perché sono ecco. Per cui questi sono degli aiuti, sono dei binari che ci permettono, insomma, di stare sulla strada giusta. Poi stare sulla strada giusta non significa capire tutto, perché, ripeto, sono misteri. Ecco. Questo volevo solamente fare questa introduzione per dire che ci accostiamo a qualcosa di grande, e quindi lo facciamo con questo spirito di profonda umiltà e riverenza in fronte di Dio. Bellissimo leggere quando Don Dolindo il commento all'Apocalisse, l'ho letto tutto, gli altri un po' qualcosa là degli altri commentari biblici, però l'Apocalisse l'ho letto perché mi serviva e mi interessava. E Don Dolindo spesso si ferma in estasi, dopo il suo commento dice: adesso ci fermiamo perché i nostri intelletti come possono scrutare i misteri così grande. Esatto, questo è l'atteggiamento del vero, diciamo, esegeta, del vero conoscitore e commentatore della Sacra Scrittura. Cioè, bisogna fermarsi in estasi, bisogna fermarsi davanti alla consapevolezza che si sta davanti ai misteri di Dio, ecco, perché altrimenti si distrugge, si svilisce e si rischia anche poi di non capire. Poi volevo dire, questo articolo sembra abbastanza insolito perché parla di questo sigillo, e quindi una tematica biblica, anche di sapore, come dico, un po' esegetico, cioè con qualche puntualizzazione così un po' tecnica. Dice: ma cosa c'entra su settimanale Padre Pio un articolo di questo tipo? Allora, questo articolo non l'avrei scritto se non fosse in funzione, diciamo, del discorso sulla consacrazione mariana che io ho cercato di approfondire, perché scoprendo, leggendo alcuni massaggi mariani moderni, che diciamo si tratta di questa tematica della consacrazione in relazione al sigillo di salvezza, allora era necessario andare a vedere prima la Sacra Scrittura cosa dice su questo, perché quello è il fondamento, altrimenti si rischierebbe di andare fuori strada. Quindi questo è un articolo introduttivo, è un articolo introduttivo di una serie di tre articoli che parlano di questa luce, diciamo, interpretazione mariana su questo simbolo biblico in relazione alla consacrazione di Maria. A sua volta, questi tre articoli fanno parte di una serie di 16 articoli sulla consacrazione mariana, che vanno dall'inizio alla fine, che si chiama la consacrazione e i tempi di Maria, e l'ascoltatore, ecco, potrà trovarli per intero sul sito tempodimaria.com, che diciamo, per grazia di Dio, ho cominciato e sto continuando a seguire. Quindi c'è proprio una categoria lì, quando si apre quel sito si vede la consacrazione, una delle voci, si va lì, ecco, e si trova consacrazione e tempi di Maria, e lì sarà possibile trovare tutti questi articoli uno dopo l'altro, in modo che se uno volesse può, ecco, vederlo, leggerlo da sé, ecco.
Quindi i radioascoltatori che leggeranno il settimanale devono interpretare questi tuoi articoli come filone in cui la Madonna, diciamo, porta a Cristo consacrandosi a lei, e questo, se ho ben capito.
Esatto. Cioè, diciamo, ci sono due articoli mariani dopo, e quindi, a Dio piacendo, si può approfondire questo tema mariano poi dopo, perché penso sia importante invece adesso la contestualizzazione biblica di questo sigillo, perché da qui si parte per poter capire il resto. Però quello è quello che voglio dire, che il dato fondamentale che viene dall'accostamento di consacrazione mariana e questo sigillo biblico è il carattere salvifico, cioè il sigillo è sempre per la salvezza, è una garanzia di salvezza. Dunque la consacrazione, soprattutto letta alla luce di questi tempi di scatenamento infernale, ma basta avere gli occhi aperti per vederli, non è che bisogna avere particolare diciamo, sensibilità spirituale, cioè basta avere solo gli occhi aperti per vedere che c'è un impero del male che purtroppo si va allargando, dilatando, le sue strutture stanno in modo impressionante dilatando e stanno contagiando purtroppo tanti ambienti, l'ambiente della famiglia, della scuola, delle parrocchie, è tutto. Questo non per essere pessimisti, perché anzi queste cose, diciamo, le commentiamo proprio per avere un senso ottimista, perché alla fine il bene trionfa sul male, è quello che ci insegna ad esempio proprio l'Apocalisse, no? Dopo tutto questo scontro apocalittico tra le forze del bene e forze del male, diciamo, la storia finisce con un epilogo glorioso, l'epilogo della vittoria di Cristo e di tutti quelli che sono stati con lui, e poi della gloria eterna degli eletti, ecco, per l'eternità, ecco, senza fine. Quindi è una visione ottimistica quella cristiana, però non è un ottimismo o fatalistico, cioè le cose avvengono così senza che noi possiamo fare niente, oppure un ottimistico superficiale, cioè vabbè dai, comunque il Signore ha vinto e noi siamo col Signore, ma no, c'è la lotta, ecco. Però ecco, voglio dire che una cosa importante è affidarci alla dottrina, ecco, la sacrosanta dottrina della Chiesa. Quindi quando io ho scritto questo articolo sono andato un po' a documentare e gli stimoli, gli spunti li ho trovati non solo leggendo alcuni commentari dell'Apocalisse e di altri passi della Sacra Scrittura che cito nell'articolo, ma anche, diciamo, alla luce della teologia cattolica sui sacramenti, perché infatti tre ambiti del sigillo, cioè l'ambito militare, l'ambito agricolo e poi l'ambito biblico, che poi, ecco, spiegheremo, ecco, a breve, e io l'ho trovato in un commento sul sacramento della cresima. Perché? Questo sigillo biblico è un certo segno, è un certo sigillo, ma la Chiesa ci insegna che tre sacramenti imprimono un segno indelebile che si chiama carattere sacramentale e che diciamo resta su colui che riceve il sacramento. Questi tre sacramenti sono il battesimo, la confermazione o cresima e l'ordine. Quindi, soprattutto in relazione al sacramento della cresima, che il sacramento della maturità cristiana, il sacramento della cresima, si diceva, e sarebbe bene ritornarlo a dire, anche se non è più così attuale questo linguaggio, è il sacramento della militanza cristiana, cioè con la cresima si è abilitati a essere soldati di Cristo. Il battesimo è il sacramento dell'iniziazione, nel senso è il sacramento dell'inizio, è la porta di tutti i sacramenti, ma poi, ecco, si passa da uno stato di recezione col battesimo alla cresima, uno stato non più recezione, ma di attività, cioè il cristiano cresimato diventa apostolo, diventa missionario, in senso, dice, perché il battezzato non lo era, sì, ma adesso è proprio la Chiesa che ti investe, e questo investimento ha una sua, diciamo, come dire, un segno concreto attraverso proprio un carattere. Il carattere, questo carattere noi non lo vediamo perché è una realtà spirituale, ma gli esseri spirituali lo vedono, esiste veramente, e neppure con la morte il carattere resta nell'anima, resterà per l'eternità, e quindi sarà un motivo di gloria per tutti coloro che poi si salveranno, e sarà un motivo di vergogna maggiore per coloro che si salveranno, perché non è detto che se tu sei battezzato, sei cresimato, vai per forza in paradiso, dipende dopo come vivi, dipende se ti meriti la salvezza, perché puoi ricevere il sacramento e poi dopo diciamo vivere in modo tale da non ottenere la salvezza. Quindi questo simbolo biblico va letto anche alla luce della teologia cattolica sui sacramenti. E allora si capisce bene che c'è un'analogia. Che significa analogia? Analogia significa che c'è una somiglianza, una similitudine, non un'identità. Quindi questo carattere nell'anima sicuramente è impresso dai tre sacramenti, che poi ci sia un certo segno che gli esseri spirituali vedono e che viene segnato, diciamo, sulle anime, ecco, che il Signore protegge, questo è un discorso, diciamo, più di, come diciamo, analogia, di similitudine, di somiglianza. Però, ecco, sembra che veramente ci sia questo segno. E allora, nell'articolo, ecco, in cui parlo di questo segno, dico che perché, ecco, l'analisi parte da questi due versetti dell'Apocalisse al capitolo 7, in cui si parla di un angelo, quindi cito capitolo 7, versetto 2 e 3, un angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente, gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare, nelle piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Quindi in questo passo si parla di questo sigillo del Dio vivente, che in greco si dice sfragis. È importante perché poi il carattere sacramentale viene chiamato sfragis, e da sfragis italiano viene sfregio. Che cos'è lo sfregio? Lo sfregio è un segno che si vede, permanente, che resta. Ad esempio, quando un episodio di evento di guerra, uno rimane ferito, si dice: mi è rimasto, ecco, uno sfregio sul braccio, sul viso, cioè un segno che si vede. E poi, ecco, nella versione greca invece il sigillum, in quella latina il sigillum o signum. Ecco. E allora dicevo che è molto importante capire il segno, il significato di questo carattere sacramentale, soprattutto quello della cresima, ve l'ho detto perché? Perché c'è questo aspetto di militanza, che poi dopo andrà a illuminare il discorso del sigillo biblico. Quindi è importante iniziare da qua. E quindi, innanzitutto, nel mondo agricolo antico, questo sfragis era un marchio che il padrone, diciamo, metteva sul proprio animale, metteva sui suoi animali, mettendo questo marchio che era identificativo, era qualcosa che si riconosceva che era di quel padrone, non di un altro, perché era fatto in un certo modo, ecco, e era chiaro a chiunque vedesse quell'animale, quella bestia, che quella apparteneva a quel padrone là. Dunque lo sfragis è anzitutto un segno di appartenenza, e così deve essere considerato il carattere sacramentale e il segno di cui si parla in Apocalisse e poi anche in alcuni passi dell'Antico Testamento, ecco, che vedremo. Quindi c'è questo questo primo aspetto da tenere in considerazione, l'appartenenza. Noi con i sacramenti, soprattutto il battesimo, la cresima e l'ordine, apparteniamo a qualcuno. Chi è questo qualcuno? Questo qualcuno è qualcuno con la lettera maiuscola, è Dio. Noi siamo proprietà di Dio. Quindi non ci si confonde con tutto il resto degli uomini, perciò diciamo anche questo discorso, siamo tutti figli di Dio, è sbagliato, mi dispiace, ma non è vero. Siamo potenzialmente tutti figli di Dio, ma si diventa figli di Dio nel momento in cui si riceve il sigillo sacramentale del battesimo, è quel marchio che fa appartenere a Dio, altrimenti senza quell'impressione, senza quel sacramento, non si è figli di Dio, Dio aspetta. Dio attende, ma è il sacramento che rende figli di Dio.
Quindi poi bisogna... non battezzati non sono letteralmente figli di Dio.
Non sono letteralmente, non sono precisamente. Allora il problema è sempre questo, si intende in senso generico, in senso ampio, in senso sì, però questo senso ampio porta a confusione, perché creature di Dio siamo tutti. Creature di Dio intelligenti, personali, lo sono gli uomini e gli angeli. Creature di Dio, figli di Dio, lo sono coloro che ricevono il battesimo, i battezzati. Neanche gli angeli sono propriamente figli di Dio. Non sono figli di Dio. Quindi questo è importante, anche perché poi dopo l'importanza del battesimo che è svelita, con il battesimo si riceve, non fa niente, tanto, poi c'è il battesimo, desiderio. No. Purtroppo ha portato proprio a ridurre in maniera drastica la spinta evangelizzatrice. Prima per andare a battezzare i missionari affrontavano le catene, affrontavano i martiri, affrontavano delle cose orribili, atroci, perché sapevano che quello è il sigillo di salvezza che va impresso a tutti i costi, diciamo, su tutti gli uomini. Ecco, vabbè, questo è una parentesi che però mi sembra utile.
Grazie,
ecco.
Sì.
Ecco. Quindi volevo almeno finire questo discorso di questi tre ambiti e poi dopo lasciare magari, se avete eventualmente una domanda, però così inizia già a chiarirsi il discorso. Quindi poi c'è il mondo militare. Cosa aggiunge il mondo militare in relazione a questo sigillo sfragis? Nel mondo militare lo sfragis, il segno, era un segno di riconoscimento, che fosse una divisa, una bandiera o qualche altro, diciamo, segno, intorno al quale i soldati si riconoscevano come appartenenti a uno stesso esercito. È chiaro che ci sono eserciti, non è un unico indistinto esercito. Allora, per identificarsi come membri e soldati di quell'esercito in particolare, c'era un segno appunto diverso da esercito a esercito. Quindi era un segno di riconoscimento, in base a cui i militari, i soldati, si sentivano uniti nella lotta per difendere i valori comuni, il bene della propria patria. Era quindi un segno di riconoscimento, sì, che comportava questa unità, questa solidarietà, e allo stesso tempo indicava anche una comune militanza per un fine comune. Quindi il sigillo, attraverso quest'ulteriore sfumatura, assume una dinamica apostolica di militanza che abilita, ecco, tutti i soldati del Signore, i soldati di Cristo, in particolare attraverso il sacramento della confermazione, a combattere contro le forze del male per edificare il suo regno sulla terra. E quindi siamo al secondo, alla seconda sfumatura. Quindi prima appartenenza, poi militanza comune, e poi quello che ci interessa di più è il contesto biblico. Ricordo ancora una volta, quindi riferite tutti questi significati innanzitutto al sacramento, quindi al carattere sacramentale, applicateli in maniera analogica, cioè facendo una similitudine a questo sigillo biblico, e poi lo riapplicheremo, ecco, alla consacrazione mariana, e sarà sicuramente avvincente, perché poi indipendentemente da come ci sono arrivato, diciamo le caratteristiche che la consacrazione offre alla luce della teologia della consacrazione offerta dai maestri, sono proprio queste, e quindi sicuramente ci ritroveremo alla fine, ecco, ci ritroveremo. Allora, il contesto biblico è affascinante, perché adesso si tratta di immergersi anche all'interno di alcuni passi molto belli e che diciamo risuonano, sono risuonate le nostre orecchie diciamo, più volte sicuramente in passato e che però magari adesso le guarderemo con occhi diversi, con una consapevolezza maggiore. Allora, innanzitutto nel contesto biblico quando si parla di sigillo, di segno, si intende sempre, questo assume una marcatura soteriologica. La soteriologia è quella branca della teologia che studia il mistero della salvezza. Quindi potremmo dire una marcatura salvifica, salvifica. Perché Gesù Cristo si è incarnato? Per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini. Quindi l'incarnazione è per la salvezza degli uomini. Tutta la storia della salvezza che Dio ha cominciato e quindi ha preparato con l'antico Israele per poi portarla a compimento con il nuovo Israele, la Chiesa attraverso ecco, Cristo, che è l'Alfa e l'Omega, è per la salvezza dell'uomo. Quindi sembra che, cioè, è così, Dio si interessa della nostra salvezza più di quanto noi stessi non ci interessiamo della nostra e di quell'altrui. E invece dobbiamo recuperare quest'ansia salvifica. E Dio ci dà anche i mezzi. Quindi vediamo che sulle porte delle case degli ebrei, schiavi in Egitto, siamo in Esodo capitolo 12, versetti 1-14, vi ricordate, quindi, dopo le prime nove piaghe che Dio, diciamo, manda sull'Egitto a causa dell'ostinazione del faraone che non vuole lasciar partire il popolo, allora Dio attraverso Mosè manda delle piaghe. Dopo la nona arriva quella ultima, definitiva, dopo la quale il faraone si arrende, quantomeno per un momento, che poi dopo ritorna all'attacco, però lascia partire, ed è appunto quella dell'angelo sterminatore. Quella dell'angelo sterminatore. Però Dio dice, ecco, tu segna, fai uno sfragis col sangue dell'agnello pasquale, che appunto gli ebrei dovevano consumare secondo le prescrizioni che Dio aveva dato, quindi fai un segno con l'agnello pasquale in modo che l'angelo sterminatore passando, quando vede quel segno passerà oltre e non colpirà gli abitanti che sono all'interno. Quindi, vedete, è molto chiaro questo carattere salvifico. Poi c'è tutta la lettura pasquale, bellissima, no? Gesù Cristo con il suo sangue sulla croce, imprimendolo su di noi attraverso i sacramenti, ci rende come quelle porte, come quelle case degli ebrei in Egitto, quindi custoditi da lui, in modo che l'angelo sterminatore Satana non faccia il suo ingresso e non ci distrugga. Poi nel libro di Giosuè, qui sorvolo perché senti non arriviamo fino alla fine, ma anche qui si parla di un certo sfragis perché la prostituta Rahab accoglie questi due uomini che Giosuè diciamo è il successore di Mosè che avrebbe poi dopo portato a compimento la conquista della terra promessa e la spartizione della terra promessa alle diverse tribù. Quindi c'è questa prima spedizione e insomma questa donna accoglie diciamo questi due esploratori, li protegge e loro allora per gratitudine dicono quando diciamo sarebbero passati per conquistare, se la donna avesse esposto questo segno, questo drappo, loro avrebbero riconosciuto la sua casa e non avrebbero fatto del male. E ancora qui c'è questo aspetto salvifico, ecco, di protezione. E poi il passo più decisivo, che più è in relazione con quello dell'Apocalisse che abbiamo letto, è Ezechiele 9:2-6. Si parla di un emissario della giustizia divina che viene incaricato da Dio di segnare con un misterioso tau, e qui c'è un'applicazione francescana che vediamo se abbiamo il tempo di quantomeno accennarla, perché è bellissima questa applicazione francescana, con un tau sulla fronte, tutti i buoni, quelli che erano rimasti incorrotti lì in mezzo al popolo, che era stato ormai aizzato dalle guide purtroppo immorali che si erano traviate, e diciamo tutto un popolo un po' si corrompeva, ne erano rimaste 300 che erano rimasti giusti, e questo diciamo emissario, segnando col tau sulla fronte di questi uomini e queste donne giuste, quando poi dopo gli angeli passarono allo sterminio, questi 300 rimasero illesi, rimasero protetti, non furono, diciamo, colpiti dalla giustizia divina. E allora, in questo quadro interpretativo, il sigillo, ritorniamo al nostro sigillo di Apocalisse 7, è impresso sulla fronte degli eletti, significa e produce salvezza soprannaturale, così come i sacramenti. Quindi si tratta per giunta di un segno che comporta una presenza interiore, perché questo segno viene da Dio, appartiene a Dio e allo stesso tempo determina, ecco, una presenza, unione di Dio. Però, attenzione, bisogna dire che c'è una distinzione tra il carattere e la grazia, carattere e la grazia, perché quando si pecca mortalmente, col peccato mortale, si perde la grazia santificante con tutti i suoi effetti, mentre il carattere rimane nell'anima anche dopo il peccato. Quindi il carattere è garanzia di salvezza, ma nel senso che attraverso il carattere Dio ti abilita alla salvezza. Poi rimane sempre la tua libertà, altrimenti non ci sarebbe libertà. Non ci sarebbe libertà. Ecco, quindi...
Fra Pietro, concludiamo, sì, concludiamo perché abbiamo 2 minuti.
Sì.
Tu hai 1 minuto di tempo, eh.
Benissimo. Io allora voglio concludere, ecco, semplice, dato che questo articolo, questo appuntamento l'abbiamo dedicato a capire, ecco, i significati di questo sigillo biblico, vorrei concludere con una citazione autorevole, Don Dolindo Ruotolo, ecco, dove appunto nella parte in cui spiega questo sigillo spiega che sono le varie ipotesi, un po' come ce le siamo dette qui, e poi conclude in questo modo, dice: alla luce di tutti questi significati dei passi dell'Antico Testamento siamo passati in rassegna, tutto questo, cioè Don Dolindo, ci confermerebbe che il segno che aveva l'angelo doveva essere il segno della redenzione, della salvezza e del dominio di Dio sulle anime, ossia il segno della croce, il segno della croce. Quindi questa è l'interpretazione classica, va bene, dei commentatori, ecco, della Sacra Scrittura, il segno della croce, ma non solo preso materialmente come una croce di legno, ecco, ma inteso spiritualmente come la sintesi di tutti i dolori, le immolazioni sofferti per amor di Dio, e soprannaturalmente come il segno indelebile impresso sui cristiani attraverso i sacramenti. Questo è Don Dolindo. Allora, noi siamo segnati innanzitutto attraverso il battesimo e con gli altri sacramenti, il sangue di Cristo è impresso su di noi come testimonianza che non solo apparteniamo a Gesù Cristo, ma siamo anche abilitati a essere suoi soldati, diciamo, in questo mondo per un fine soprannaturale, la salvezza nostra e la salvezza degli altri. Ecco, che ci rimanga questo, ecco, per ora, ecco, per queste prime delucidazioni, per poi, a Dio piacendo, approfondire, ecco, il discorso in futuro.
Ecco, sicuramente avremo un altro appuntamento con te, padre Fra Pietro, quindi alla prossima trasmissione, speriamo, se Dio vuole.
Grazie.
Io ti ringrazio moltissimo di questi approfondimenti,
sì,
come dice Pio, dotti. Veramente dotti, e ti aspettiamo per la prossima trasmissione.
Ave Maria.
Benissimo, Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.
Grazie di tutto, Ave Maria.
Ave Maria, Pietro. Cari amici, un caloroso grazie pure a voi dell'attenzione che ci avete prestato. A risentirci giovedì prossimo, a Dio piacendo. Ave Maria da Anna Maria.
Ave Maria da Pio.